sana. C'è gente che è venuta da Villa Grosso, ma non sapete dove è Villa Grosso. Dove è Villa Grosso? Sono questi due signori qua.
È la frutta di cima del Piemonte, la frutta di
cima della Piemonte. È giusta o è Piemonte? Eccoci. Ciao. Addirittura da sera.
Oh no.
Bene, allora credo. Allora, benvenuti a tutti e si trova qui secondo il punto di vista. Benvenuti ai luoghi, ben ritrovate le persone con le quali già camminiamo da un po' di tempo.
Poveri.
Ecco, prendiamo il cellulare, così è più bello. E ecco, come sapete, all'interno del nostro percorso diocesano dedichiamo 2-3 serate all'anno, un po' più toste, un po' più impegnative, per andare ad approfondire qualche tema un po' più interessante, qualche tema che ci sta a cuore. E questa sera ne approfondiremo appunto uno. Pensando all'introduzione a questa serata, mi è subito venuto in mente un dato che abbiamo raccolto lo scorso anno in una ricerca sociologica che abbiamo fatto qui a Fossano, dove è risultato che neanche 2 cristiani su 10 che vanno a messa la domenica, neanche 2 cristiani su 10 pensano che sia possibile essere cristiani senza fare la comunione, senza accostarsi alla riconciliazione. Neanche 2 su 10 pensano che sia possibile questo. Ogni tanto sulla carta stampata, sui giornali, appaiono articoli con il titolo dell'effetto, come quello che è comparso lo scorso 26 aprile, che ho trovato sull'Unità, non che io abbia nominato, in quel caso l'ho visto, il titolo era «I sacramenti divorziati, il tempo è maturo per la svolta». Ho letto l'articolo e il giornalista scrive: le persone interessate vivono l'esclusione come una dimostrazione della loro identità di battezzati, che infatti non può dirsi completa se manca l'Eucaristia, che realizza la pienezza della comunione. Qua là, in Italia, spuntano tentativi per mitigare il problema, come a Milano, quando nel febbraio scorso, all'inizio della Quaresima, il vicario generale ha emanato un documento dicendo che può essere di aiuto che i pastori invitino questi fedeli e altri che non fossero in condizione di accostarsi alla comunione sacramentale ad accostarsi comunque al presbitero o al diacono, mentre viene distribuita la comunione, per ricevere una benedizione, compiendo un gesto quale quello di incrociare le braccia sul petto e proporre la pratica della comunione spirituale, da collocare fortunatamente nella celebrazione eucaristica. Dalla parte invece di chi, dopo il fallimento di una comunione matrimoniale, ora vive un secondo matrimonio o una convivenza, è forte la sofferenza per questa esclusione, specie coloro che nella nuova unione hanno scoperto la fede oppure l'hanno riscoperta. Ha scritto efficacemente una persona che conosciamo: hanno nel dire che il divieto di accostarsi all'Eucaristia riguarda in fondo una sola delle 100 stanze dell'edificio in cui poter entrare per dirsi cristiani, tutte le altre rimanendo invece agilissime. Ma l'Eucaristia non è un dettaglio, per chi la sente la presa sul serio. Abbiamo inteso non come una battuta d'effetto, è fatta nostra per una vita che senza l'Eucaristia non si riuscirebbe più a vivere, e improvvisamente dovremmo cominciare a pensare che si era solo scherzato. Tuttavia, a questa persona dobbiamo chiedere in punta di piedi: senza l'Eucaristia non si riuscirebbe a vivere, oppure senza la domenica non possiamo vivere? Ecco allora il titolo un poco provocatorio della nostra serata: quando fare la comunione non basta. Per rispondere alla domanda che sta sotto, chi è il cristiano? Chi è una coppia cristiana oggi? Il dato sociologico, che abbiamo visto prima, dice l'opinione di chi fa la comunione pensando a chi non la fa, dando pochi margini di sbaglio. Il giornalista completa questa opinione dicendo: sono cristiani incompleti. E il vicario di Milano offre un palliativo ambiguo, che assomiglia molto ad un ritorno alla devozione privata. Tra l'altro, ho detto tra l'altro, insomma, chi di voi direbbe mai un amico a sera dicendogli mangiare spiritualmente? Non basta fare la comunione per essere cristiani, no. Non basta fare la comunione per essere cristiani, no. Si tratta di cogliere che il cristiano, una coppia cristiana, in qualsiasi stato e condizione di vita in cui si trova adesso, è colui che, nella misura in cui si lascia configurare da Gesù Cristo, configurare da Gesù, vive una maniera di credere in Dio, una maniera di abitare il mondo, una maniera di essere nella Chiesa che è singolare, che gli è propria, che gli è unica e non si era mai vista prima. Ecco il problema fondamentale. Dove imparo a dare forma cristiana alla mia vita, alla mia esistenza, alle mie scelte? Dove imparo? Dove vedo gesti che mi insegnano questo? Dove ascolto le parole che daranno poi spessore al mio essere uomo, al mio essere donna, al mio essere coppia? Tutto questo avviene nella celebrazione dei sacramenti, nel tutto della celebrazione, e non in un solo punto, forse anche quello più importante, nel tutto della celebrazione. Certo, è auspicabile dalla Chiesa l'esercizio della misericordia, come Papa Francesco non si sta stancando di dire la pandemia occupata, cioè la ricerca di nuove vie da percorrere per esercitare il perdono verso chi per tante ragioni si è posto fuori da qualsiasi pronunciato il giorno del matrimonio e riceve di nuovo la comunione. Tra l'altro, la settimana scorsa sapete che quanto sono stato in visita di Milano al Papa e il nostro vescovo ordinario Crosfero mi ha detto che lo faceva, visto che tanti vescovi in Italia gli accennano a questo problema, anche il nostro vescovo Cavallotto di San Cuneo gli ha ricordato al Papa questo problema. Tuttavia, e concludo, anche quando arriveremo a quel giorno che sarà possibile esercitare il perdono, anche quando arriveremo a quel giorno, non ci sarà tolta la fatica che è di tutti di imparare dall'intera celebrazione dei sacramenti a dare forma alla nostra esistenza cristiana. Questa fatica non ci sarà tolta, è di tutti. Imparare a vivere, prendere forma dalla celebrazione dei sacramenti. Per aiutarci a esplorare questa tematica complessa, bella, affascinante, abbiamo chiesto a un amico, Don Marco di Saluzzo, che ci ha detto un paio di volte su queste tematiche, i suoi contenuti assieme a quelli di altri si trovano nel nostro libro che abbiamo pubblicato un paio di anni fa. E lo ringraziamo di cuore per aver accettato l'invito, lo ascoltiamo con attenzione per gli altri 50 minuti per avere posto un dibattito, un dialogo tra di noi molto franco sulla questione che è il problema. Grazie e buonasera.
Con diversi di voi il contatto del viso già mi dice tanto, siamo conoscenti, con altri spero che questo sia un incontro felice, anche perché dedicare una serata a questo tipo di riflessione indica già una sensibilità che va nutrita, per cui un certo rispetto ho tentato di prepararmi, però tenterò di essere breve perché su questo tipo di dimensioni mi piacerebbe dialogare, soprattutto conoscendo il motivo per cui siamo qua. Bene, per quanto avete sott'occhio, non vi ho portato, come avrei sperato, un testo scritto in modo che potesse essere riletto, chissà se ne valeva la pena, ma solamente una cartina per non perdersi. Allora, vi condurrò, se avete la pazienza e la bontà, a esplorare quasi come una visita geografica il nostro tema, che è molto interessante, ma che prendo da un punto di vista un po' strano. Leggiamo questa citazione preso da un padre della Chiesa antico. Una volta San Crisostomo, Giovanni Crisostomo, che era un vescovo, che stava predicando sul sesso, notò che alcuni arrossivano e si indignò. Perché vi vergognate? L'argomento non è puro, vi state comportando come eretici. Allora, chissà se è vero, oppure è un'impressione che non sappiamo smascherare, che c'è ancora un pregiudizio, un certo rossore quando parliamo di amore di coppia e di sessualità, qualsiasi sia la forma in cui la si possa esercitare. Ma la Chiesa ha un problema col sesso, come dice Woody Allen? No. Vediamo. Sì, dobbiamo impegnarci nel discutere queste cose, imparandoci però chi parla frequentemente di queste dimensioni non sempre è educato. Sapete come si definisce l'educazione nei trattati moderni, cioè quelli del 1500? Cosa vuol dire essere educati? Perché bisogna educare i bambini, no? Questo nel 68 non era tanto chiaro, non mi permetto, io lo sapevo. Educare un bimbo vuol dire, riflessione un po' strana ma poi la spieghiamo, insegnargli a non irritare le ferite che non vede. Cosa vuol dire? Lo spiego. Io vivo in un oratorio e dedico quasi la totalità del mio tempo ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani. Finché non abitavo lì, per me era una statistica molto interessante, strana, dolorosa, sapere che il 20% delle donne italiane è molestato. Il 20% vuol dire una su 5, no? Quando entri in un posto e ascolti le confidenze, poi cominci a capire, qualcuna te lo dice, poi maturi gli occhi e dopo un po' ti viene l'occhio giusto, perché quando arriva il ragazzino che non è educato, è volgare, o guardi un film volgare in cui c'è una scena volgare, non intendo di sesso, è di volgarità proprio, tu vedi che queste persone si spengono, perché trattare in modo volgare ciò che ha generato in loro tutto quel dolore non è sopportabile. Ci sono degli adulti che parlano solo così e quelle ragazzine lì, gli altri non lo sanno, ma tu le vedi perché hai l'occhio, si mettono da parte. Il 20% è tanto. Allora, educare, essere educati vuol dire che tu non vuoi ferire. Se colui che è volgare sapesse cosa sta facendo, non lo farebbe, no? Però lo fa perché non è educato. Allora, parlare bene, con le parole giuste, essendo, poi c'è tutto lo spazio della simpatia, l'ironia è bellissima, ma educata significa non ferire chi non vuoi ferire, perché a volte facciamo così. Pensate, è giusto che ne parliamo, l'omofobia non si genera da trattati su questo. Cioè, ragazzini si suicidano per questo tipo di cose perché noi insegniamo così delle parole che urtano un'identità che non si comprende ancora tanto bene. Ma perché? Questo non vuol dire che va bene o va male, vuol dire però non far soffrire chi non vuoi far soffrire. Allora, su questo aspetto partiamo da come si parla della nostra questione, perché le parole educate sono indispensabili. Educazione significa non irritare ciò che non vedi. Fino al 1900, lo vedete sul foglio, 17 la Chiesa, fino, lì è codificato, ma fino a molto più tardi, ha chiamato la situazione che noi questa sera prendiamo un po' a cuore, quella dei divorziati, risposati, che non possono fare la comunione, con una parola molto chiara. La parola è infame. Cioè, questo era nel codice di diritto, non era una predica di qualcuno che si è sbagliato a dirlo. La parola era infame, non vuol dire, non è un insulto, in latino vuol dire colui che non gode di buona fama, quindi pubblico peccatore. Colui che, e questo è il punto della differenza con noi, non può fare la comunione, d'accordo, ma non aveva diritto neppure ai funerali. Perché questa dimensione non era una scomunica, ma era tuttavia una certa separazione dalla Chiesa. 1917 non è 6.000 anni fa, proprio ieri. Ora, se dal 17, poi molto dopo ancora, questo era il termine, notiamo qual è il termine che usa il Papa oggi e notiamo quali sono i passaggi, perché questo è un gesto di educazione, nel senso che ho detto prima, non di buon tono. Secondo passaggio, già negli anni 80, ma prima, già negli anni 70 ci sono queste parole, la parola è definita in negativo. Cristiani battezzati in situazione irregolare. Cosa vuol dire? La Familiares Consortium, che è un documento che viene dopo un grande lavoro di vescovi, dice al numero 84 questa frase: i preti, coloro che hanno contatto, catechisti, chi ha contatto con le situazioni di questo tipo, ha l'obbligo, e quella parola lì nella legge della Chiesa vuol dire tanto, l'obbligo di vedere e di fare. Cioè non si può usare la stessa parola, l'obbligo. Quindi, nonostante il passaggio è, la parola più importante è: tutti siamo diversi. Attenzione, un conto è: il marito ti ha fatto del male. Il catechismo della Chiesa Cattolica dice: il divorzio è uno strumento di giustizia. Quindi non è quello che si diceva prima, no? Terzo passaggio, guardate, Giovanni Paolo II sottolinea, usa la parola che prima non era tanto chiara, bene, la situazione è irregolare, ma questi nostri fratelli sono coloro che non possiamo giudicare. Guardate quella citazione: sono e restano sue membra perché hanno ricevuto il battesimo e conservano la fede cristiana. L'ultimo passaggio preparato da Giovanni Paolo II, di parola giusta, sono dei fedeli battezzati. Quello che è successo dopo è importante, ma sono battezzati. Se noi parliamo dei divorziati, definiamo una persona a partire da quel punto. Parlare di un fedele battezzato che vive in una situazione del genere è una parola molto diversa, però non si tratta di parole solamente. Ora andiamo avanti. Questo è stato accompagnato da una prassi diversa. Bene, a questo punto il primo provo a giocarmi un po' velocemente, perché vorrei spendermi sugli altri due dopo, tuttavia so che ci sarebbe molto di più da dire. Perché la Chiesa esclude dunque dall'Eucaristia questi che sono fratelli battezzati che non possiamo giudicare velocemente? Perché? Perché allora se rientri nella categoria tutti esclusi dall'Eucaristia? La persona che incontra un'altra, se l'innamora, che è stata divorziata, non può sposarla ed è privata per sempre dell'Eucaristia. Perché? Perché questo succede? Un passaggio. Anzitutto, l'esclusione dall'Eucaristia è sempre avvenuta. Nella storia della Chiesa, sin da San Paolo, proprio dall'inizio all'inizio, all'Eucaristia qualcuno ha detto: proprio per il tuo bene, guarda, no, stai fuori. Perché l'esclusione? I nostri fratelli valdesi sono usciti dalla comunione con i luterani qualche anno fa perché hanno innovato in un punto molto particolare. Hanno detto: se viene uno al culto e non è battezzato, ma a quel momento lì lui si sente di fare la comunione, io non posso proibirgliela. Quindi puoi fare la comunione addirittura se non sei battezzato, dopo li accompagnerò, lo accompagnerò. Cioè, è una cosa incredibile e inaccettabile dall'inizio. Infatti i luterani hanno chiesto di non farlo più insieme. Perché anche i luterani, che sono in un certo modo anche un po' più veloci di noi, dicono questo: l'Eucaristia non funziona da sola, non è un pasto occasionale, non è un autogrill. L'Eucaristia è al contrario quella comunità nella quale il tuo viso è noto, la parola hai imparato ad ascoltarla, e quindi come tale è un tirocinio precedente dopo il quale appartieni. Paolo usava l'espressione: senza la domenica non possiamo aver fede, senza ciò che vuol dire l'Eucaristia. I nostri fratelli valdesi hanno svuotato una parte che li ha isolati addirittura tra i protestanti, che hanno idee molto varie. Noi cosa diciamo dall'inizio? La tradizione che cosa dice in modo ininterrotto? Dice questo: che l'Eucaristia è un gesto molto importante che non può coprire tutto il campo. Avete presente una bella basilica romana antica? Anche a Milano, cioè, Sant'Ambrogio a Milano, San Paolo, la vecchia San Pietro, perché l'attuale è stata rifatta nell'epoca moderna. Avete presente com'è costruita? Dal punto di vista architettonico non si entra direttamente in chiesa dalla strada. Prima c'è un portico che è costruito così perché nella chiesa antica c'erano questi corpi, c'era chi non faceva la comunione e aveva un posto suo nella comunità, che non era propriamente una cantina, non è una piola, il posto era bello, era significativo. E chi entrava per fare la comunione, per celebrare l'Eucaristia, attraversava questo gruppo, ma lo attraversava nel senso che vi apparteneva. Chi stava nel portico nella Chiesa antica? Stavano coloro che non avevano ricevuto il battesimo, catecumeni, e che comunque c'erano il loro cammino, non è che erano lì per due giorni, 3-4 anni, e poi coloro che erano stati esclusi dall'Eucaristia, chi aveva tradito la moglie o il marito, chi aveva ucciso, chi aveva rinunciato alla fede, eccetera, che si fosse arrivati di nuovo lì. Voglio dire questo, dice, ma anche loro avevano delle esclusioni. Chi stava lì, questo era bello, e questo è ciò che diceva Paolo, stava lì non per sempre, stava lì per un certo tempo, ma poi era invitato a entrare, questo è positivo, e stava lì nel senso che apparteneva alla comunità in modo chiarissimo. Faccio un esempio che lo dovrebbe rendere ancora più noto per tutti, la nostra Quaresima è nata molto tardi, perché proprio in Quaresima si concludeva il cammino di chi faceva la penitenza, che stava lì. Il Giovedì Santo il Vescovo li riabbracciava e li faceva rientrare nella comunione, dopo anni. Allora, la Quaresima però non la facevano solo i penitenti, tutta la comunità in quei 40 giorni viveva come i divorziati e gli sposati, per dire sei mio fratello. La penitenza, la preghiera, eccetera, per tutti era uguale, per dire siamo lo stesso corpo. Qualcuno di noi poi rientrerà il Giovedì Santo. Se già l'architettura diceva che l'esclusione non voleva dire separazione, l'esclusione voleva dire, a quel punto, figliolo, la tua libertà è seria, non fa lo stesso di quello che hai fatto. Cioè, la tua parola, i tuoi atti non possono essere semplicemente cancellati. Dio non fa così. Che cos'è la penitenza? La penitenza in latino, adesso voglio fare il fine, ma per dire una roba che poi ci ricordiamo, in penitenza in latino si scrive penitentia. È molto diverso da quello che sta nel diritto, che si dice poenitentia. La penitenza dita con la O è il fatto che tu hai fatto del male e adesso paghi la pena. La penitenza cristiana si scrive proprio in un altro modo, perché penitenza viene dall'avverbio quasi, vuol dire avvicinamento. Ha senso una penitenza, dicono i padri antichi, solo se è un'opera che ti cura, non come luogo dove vai ad arenarti come una balena spiaggiata e stai lì. Non è mai fatto così. La penitenza antica era dura, lasciavi il lavoro, cambiavi vestito, non era mica una robetta, tanto che poi entrate in crisi anche quella. Però il punto era dire, la tua serietà di vita vale anche se hai peccato. Chiudo questo aspetto. Perché bisogna fare così? Perché dobbiamo essere apparentemente rigoristi? Rigoristi un tubo. Il male è una roba seria. Il male, quando lo attraversi, non lo lasci facilmente. Con noi qui sopra studiano gli studenti che sono in comunità di sorellina, una comunità di recupero, no? Terapeutica. Sono stati anche tossici loro. Quando andiamo in giro a fare gite, sti qui non si comportano mica come gli altri. Se andiamo in stazione, loro si girano e dicono, quello là è il pusher. Dico, è il pusher, vestito come quello di fianco. No, quello là è il pusher. Io non avrei mai la tentazione di prendere qualcosa in stazione. Chi ha vissuto anni di tossicodipendenza? Ce l'ha. Il male, anche se non vuoi proprio più neanche vederlo, non lo lasci. Il male ti avviglia, è una roba seria. Gli adolescenti possono fare tutti gli errori che vogliono, però per quello che c'hai paura, perché poi magari quell'errore lì non lo lasci più. Quindi la penitenza cristiana è semplicemente il rispetto del corpo e della vita degli uomini, per dire non ti basta dire non lo faccio più, siamo seri, ma significa qual è la pratica che esiste attraverso la quale tu hai una vita finalmente liberata. Quello è giusto, quindi la Chiesa da sempre ha detto alla sua comunità no, non la comunione tutte le volte, no, anzi per anni no, perché ci dobbiamo occupare di quello che il male ha fatto nella tua vita. Rand, un teologo recente, usava questo bellissimo esempio: tu sei un marito che picchia tua moglie, le tue mani, capaci di schiaffi, con la soluzione nel confessionale non guariranno. Ma se nella confessione trovi col celebrante una buona pratica che ti curi, allora la penitenza avrà effetto. Cioè, caspita, passare dallo schiaffeggiare allo scarezzare, questo aspetto è il dramma delle famiglie. Qual è la pratica che ti salva? Non basta dire Dio è buono, no? Per questo la Chiesa prendeva delle misure molto chiare per dire, oh, la vittima si difende, la vittima si difende, il male è una roba seria. Però questo discorso non basta ancora, quindi una certa esclusione è da sempre, una certa esclusione è per questo motivo. Vi ho messo la citazione, sapevo che, perché Paolo rispettosamente mi aveva preparato anche quello che avrebbe detto, che la, non so di chi sia, ma se è presente in sala sono ancora più contento, un po' infastidisce. La citazione di questo bel libro di Pietramanzi, la lettera pastorale che conoscete tutti, che usa un'immagine ormai nei nostri ambienti piuttosto nota, dice: chi è divorziato o risposato non ha niente, ha una piramide senza la punta che sta in alto, cioè tutta la vita sacramentale di preghiera, di incontro con la comunità, di comunione, ma non il punto centrale della comunione, quello che sta. Se togli tutto il tronco e resta quello, non c'è niente. Se togli il punto, c'è tutto il corpo. C'era l'immagine di una grande casa in cui una stanza è vero che fastidio dici. Però cerchiamo di capire in che senso questa pratica, se la Chiesa non è che è ubriaca, la propone, poi la dobbiamo far maturare. Però ora, per pochi minuti, entriamo nel senso della proposta. Pietramanzi usa questa parola, mi piacerebbe discutere su questo. Chi, per fede, avendolo capito, ha la richiesta da parte della Chiesa di partecipare all'Eucaristia, partecipare alla Chiesa, alla vita della Chiesa, e non fare mai più la comunione, non ricevere mai più la soluzione, è posto, dice Pietramanzi, in una situazione profetica. Profetica perché? Allora, profetica non perché, ora ci entreremo, chi soffre per il bene della Chiesa chissà cosa sta producendo. Profetica nel senso biblico, dice l'arcivescovo ex di Milano. Chi è il profeta? Il profeta non è uno che azzecca il futuro. Il profeta è uno che ha una vita nella quale fa risuonare la parola di Dio. Avete presente come finiscono i profeti? Geremia un giorno riceve da Dio la richiesta per mostrare al popolo quale sarà il modo in cui il popolo andrà in esilio, non deve fare il lutto della moglie, e Dio gli fa morire la moglie e lui non fa il lutto. E gli altri gli dicono: ma cosa fai? E lui risponde: quando ci prenderanno la città non avremo tempo di piangere i nostri morti. Se uno si dice: ma si poteva trovare un modo un po' diverso, no, per comunicare questa cosa? Possiamo andare avanti su mille esempi. La vita del profeta è la vita di chi esposto fa risuonare la parola. Bene. Che cosa significa questa dimensione? Se uno chiede una situazione profetica, non dovrebbe fare ciò che Gesù dice dei farisei: legate pesanti pesi sulle spalle dei fratelli e voi non lo sfiorate neanche con un dito. No, non è questo, non è quello che è l'intenzione. Poi se funziona o non funziona, cercheremo di valutarlo. È una richiesta di grande impegno e anche di fiducia. È una richiesta di fiducia. Tu esponi dei fratelli a un compito importante. Qual è questo compito? La Chiesa chiede questo perché si faccia maturare un corpo. Un corpo. Il corpo di chi è in quella situazione e il corpo di tutta la comunità. Cioè, entrando ora nella proposta, deve essere chiaro che quello che stiamo dicendo qui lo si dice ai giovani seminaristi che diventano preti, lo si dice ai preti, lo si dice, non è un discorso per una piccola minoranza, non siamo negli alcolisti anonimi. Siamo qui perché è una chiamata per tutto il corpo ecclesiale. Vorrei che queste parole non fossero retoriche. Cosa intendo dire? Scrivo una citazione. Nessuna azione per calmare chi è arrabbiato perché non può più fare la comunione va portata avanti con furbizia, cercando di farli star dentro senza che protestino tanto, oppure perché siamo preoccupati che altrimenti i giovani che convivono, i tanti divorziati, lasceranno le comunità. No, noi stiamo nell'obbligo di dire e fare una cosa senza la quale la Chiesa morirà. Qual è questo obbligo? Ci sono delle situazioni in cui finisci naturalmente senza sceglierlo. Ti lascia il tuo marito, tua moglie, oppure tu lasci perché non ce la fai più. Che cosa fa il contesto quando succede? Tua madre ti dice non dovevi farmi una cosa così. Che te gli diresti, mamma, se avessi potuto far diverso, sta tranquilla. Oppure non si parla più. Gli amici che sono in comune non puoi più vederli. Questa dimensione crea una solitudine attorno, solitudine alla quale purtroppo si aggiunge ciò che è percepito dalla Chiesa. È gravissimo che tu, che sei in situazione di sofferenza come non sei mai stato in vita tua, perché l'adolescenza sarà anche brutta, però nel momento in cui la roba su cui hai scommesso tutto te stesso crolla, scusate se lo dico a potere in questo modo, però mi senti solo, no? E che la parola della comunità cristiana sia avvertita come un giudizio, è terribile questa cosa. Quindi su questo punto lo ribadisco, camminano coloro che sono finiti in situazione, ma cammina tutta la comunità. Perché se la comunità non vuole dire quello, ma la sua parola si traduce così nelle orecchie delle persone, ed se ne deve occupare. Su questo aspetto, ripeto, siamo davanti a una chiamata che deve far maturare tutto il corpo. Come? Il tronco della piramide non ha la punta, l'immagine dice del cardinale Tettamanti, no? Che cos'è il tronco della piramide? Noto, elemento noto, però richiamiamolo perché sia funzionante. Ascolto della parola di Dio. Ascolto della parola di Dio. Quanto della nostra vita è inutile se non c'è ascolto. Ascolto. Uno si accorge che l'amore sta finendo non perché l'altro usa una parola che ti sta ammazzando. Ti accorgi che l'amore è finito quando l'altro progetta senza di te. Ho cambiato la macchina, oppure faccio questo. E tu pensi, ma scusa, ma dice, è finita. Cioè, capisci che è finito un amore quando l'altro progetta senza di te e non ti ascolta più. Se l'altro entra in casa non c'è neanche più voglia che sia lì. Non dalla parola, la parola verrà di conseguenza. È l'orecchio il luogo della salvezza e dell'amore, no? In che senso? Guardate quanto è importante, quanto dice in che stato spirituale siamo, la nostra capacità di ascolto. Fondamentale. La fede nasce dall'ascolto, lo vedremo ancora dopo. Significa che nella dimensione del far la comunione mancasse tutto questo altro aspetto, chiaramente la roba non ci accontenterà mai. Studiando per finire a fare quello che faccio, insegnare, io ho avuto la fortuna di fare un semestre a Berlino dai calvinisti, no? E i calvinisti, quando ero là, stavano facendo il sinodo per ammettere o escludere dall'essere pastore chi li portava per la terza volta. Perché la seconda ormai l'avevano accettato, hanno detto almeno la terza, mettiamo un limite, alla fine naturalmente hanno detto no. Però quello che mi impressionò sentendo quel sinodo, avevo la fortuna di assistere, era questo, è che in realtà fare la comunione dopo aver divorziato non portava da nessuna parte, ma nemmeno diceva che la comunità ti vuol bene, ma non dice niente di niente. Si è svuotato il gesto, perché in realtà tutto il tronco è indispensabile. Io non dico che non dobbiamo arrivare lì, lo diremo, le proposte che ci sono, però se arriviamo lì non servirà un tubo di niente. L'atto profetico è anche dire ai fratelli che fanno la comunione come se fosse niente, io ti do l'ora ad andare, tu non puoi farlo in modo leggero. Mio figlio ha la prima comunione, dice, perché mamma non viene a fare la comunione? Mamma non può, perché prima si è sposata con un altro signore prima di conoscere papà e adesso non può fare la comunione. Questo è difficile da spiegare, ma dice anche al bimbo, io sono contento che tu vada, perché quello che desidera mamma tu ce l'hai, questo per me è bellissimo. Io lo capisco, ma non, c'è nessun, non è che si mettono a piangere perché te non viene, è difficile da spiegare, però dice anche un valore profetico. Ascolto della parola di Dio significa anzitutto che questa dimensione della parola chiede a noi una crescita, un gusto, una maturazione nella vita che non è fatta una volta per sempre, Noi della parola abbiamo bisogno quotidianamente o almeno una volta a settimana, perché questa dimensione qui non è consolidata, non lo sarà mai. L'ascolto è questo, che tu sei costantemente in ricezione di quello. Si può dire mille altre cose, no? Dico solo, notissimo, anche questo sta in tutti i documenti, ma preziosa, la figura che San Girolamo diceva nel rapporto tra fare la comunione, nel senso di mangiare l'ostia, e fare la comunione nel senso di ascoltare il Vangelo. Sentiamo. Io penso che il Vangelo è il corpo di Cristo. Quando ci rechiamo al mistero eucaristico, se cade una briciola ci sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando la parola di Dio, che ci viene versata nelle orecchie la parola di Dio e la carne di Cristo e il suo sangue, e noi pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non incappiamo? Cioè, anche questo mi pare suggestivo, ma comunque la mettiamo lì come alleggerimento del discorso prima dell'impegno finale, no? Sapete il famoso esperimento della torre del buon Federico II, no? Quello in cui lui tentò di capire cosa succedeva se ai bambini non avessimo insegnato a parlare la lingua volgare, no? Diceva, notissimo, lo richiamo veloce, se tu insegni a un bimbo a parlare in tedesco, quello parla in tedesco, non c'era tedesco moderno, se invece non gli insegni quello, svilupperà forse una lingua naturale? Federico diceva, sì, avrebbero parlato, secondo lui, ebraico, perché è la lingua di Adamo ed Eva, no? O qualsiasi altra roba. I gemelli, sapete che ogni tanto sviluppano, no? Una lingua tra di loro, ma tutti i gemelli, l'uomo solo. E lui dice, se nessuno gli parla, che lingua parleranno questi bimbi tra di loro? Allora li ha chiusi in una torre, con le nutrici, curati benissimo, eccetera, eccetera. L'esperimento si è concluso tragicamente. I bimbi si sono lasciati morire, perché le baglie davano loro il latte, il caldo, l'attenzione, le coccole, ma mai parlavano con loro. E se nessuno ti parla, tu non esisti, e hanno smesso di succhiare il latte, sono morti, no? L'esperimento fra mitico e scientifico non sappiamo più di tanto, però dice una roba vera, eh? Il sordo non è muto, ma non parla. Cioè, questo aspetto dell'ascoltare è fondamentale. Ascoltare la parola di Dio non è dire sei un imbecille che non sai cosa fare nella vita. Ascoltare vuol dire che Dio vuol bene a te, vuol parlare proprio a te. Io ti ascolto. Tu ascolto. Due. Nel tronco c'è l'imparare a pregare. Poche balle, eh? Poche balle. Chi non prega non crede. Chi non prega ha già affidato la sua vita a un'altra cosa. Il Papa l'ha detto storpiando un po', perché lui va a braccio, va nella predicazione, deliziosa. E ha detto, ha citato Sant'Atanasio, ha detto, chi prega, prega Dio. Chi non prega, storpiando un po' Atanasio, lasciamo perdere, dice il Papa, prega il diavolo. E poi ha spiegato, come prega il diavolo? Sì, perché chi non prega in realtà comunque ha una speranza. Credente e non praticante. Cioè, questo è veramente un simbolo, no? Cioè, su questo aspetto, aver fatica a pregare, la fatica a credere, va benissimo, però non chiamiamo ciò che non è con il nome sbagliato. Imparare a pregare è un'eredità bellissima lasciata ai propri figli. Tu insegni a pregare, quello dimenticheranno, va bene, può succedere. Però li vedete i manager moderni, quando vanno depressi dallo psicologo, cosa diamine gli fa fare? Ma sapete perché ci sono tutti questi programmi sulla cucina, no? Sapete? Perché nei progetti per il reinserimento dei manager depressi, sfusi, c'è che gli insegnano a cucinare e gli fanno comprare un acquario. E dici, ma sì, al mattino, prima di uscire, gli fanno guardare per 5 minuti l'acquario, perché non puoi partire di forza tutte le mattine, è un po' sparfaglie, no? Se uno dice, guarda, mi piace il lottatore, quello combattente, e l'Olanda, va bene. E la sera vanno a fare il corso di cucina, perché sbucciare le carote è fondamentale, perché sbucciando le carote tu non hai una grossa responsabilità. Allora ti sbucci un dito e bruci. Tutto sommato non è bruttissimo, no? Ora, guardate se banalizzato la psicologia contemporanea non ha dovuto reinsegnare ciò che nella preghiera dei nostri nonni ci passavano. Ti alzi, gli uomini usano dormire accanto alle persone che amano, ma perché non andiamo a dormire ognuno per conto proprio, si dorme anche meglio, russa, no? Perché devi dormire accanto a colui che ami? Perché E perché i bimbi appena si svegliano vengono a vedere se papà c'è ancora, no? E lo fanno. Perché devono farlo? Perché in realtà la notte è anche il luogo in cui qualcuno di cari può morire ancestralmente. E ti svegli e ci sono tutti e non devi ringraziare. La saggezza ti dice, segno di croce, ringrazio il padre. Cosa c'è di più bello? Tutto sarebbe inutile. Tutti altri, tutti sono vivi e sani, i tuoi cari, e tu cominci a correre. E infatti non basta mai. E la sera, che cos'è un uomo se non dorme? È un mezzo uomo, è terribile quando ti capita. E cos'è un uomo quando i suoi pensieri lo catturano? La sera, la preghiera, la sapienza ti insegnava a mettere ordine tra queste cose, dicendo basta, ora lascia che vada a dormire, Signore, poi comincerò di nuovo. Ma questo, più che con gli discorsi, insegnava che cos'è la fede. Fede significa che non ti salvi da solo. Chi non prega, non crede. Terzo punto, il nostro tronco, fidarsi della parola e condurre una vita ispirata alla carità. A chi non può più fare la comunione, la comunità cristiana dice, guarda che di carità devi vivere immediatamente. Devi vivere immediatamente. Cioè, nella pratica conoscerai che esiste un perdono. Se non lo anticipi, non scoprirai di valere. Non ce la fai. Su questa dimensione, la comunità da sempre deve essere il posto dove chi ha dei talenti possa imparare a spenderli per il fratello. Non intendo nel volontariato e basta, né? Intendo nel dire, mi fa molta impressione, abito in un oratorio, tutti gli anni sforniamo una serie di 19enni curati, gli insegni a pregare, eccetera, eccetera, e poi il più intelligente può fare finanza. Così ti aspetta tutte le vecchiette con le loro pensioni. Brava, bella roba, la bella intelligenza che Dio ti ha dato, dove va a finire? Nel mantenimento del mondo ingiusto. Bisogna anche dirlo, no? L'intelligenza va spesa appunto perché la carità deve esistere. Se tu non fai esperienza di carità, dopo non puoi credere che esista su di te. Ascolto della parola, preghiera, carità è il tronco nell'appartenenza alla Chiesa, alla comunità che si occupa di te. Ultimo punto. Bene, con l'amico Guido, con la moglie Rinuccia, da qualche tempo siamo impegnati in un progetto semicarbonaro di analisi di tutte le esperienze, abbiamo un po' di orgoglio, di supponenza forse, che si fanno nel mondo a contatto con questo tipo di realtà, dei divorziati risposati. Guido è un cane da tartufo, li cerca in ogni lingua, e poi cerchiamo di capire che cosa c'è di interessante che si muove. Ho una piccola sintesi che abbiamo provato, ve la offriamo umilmente, veramente, perché è proprio un po' ridicola per ora. Dice che chi comincia a lavorare seriamente con queste situazioni ha tre frutti insperati. Cioè la comunità che ha quell'attenzione lì rispetto alle altre parrocchie ha tre vetrate che le altre non hanno. Quali sono queste vetrate? Primo, se ti metti a lavorare seriamente scopri, che non ci vuole una laurea a scoprirlo, però almeno ce l'hai, che non parlerai più come prima, che ci vuole un'attenzione molto diversa tra le varie situazioni. Chiaro, un conto è dove c'è la violenza, dove devi scappare, un conto dove siamo proprio incrinati un po' alla volta nella nostra relazione, il senso di colpa è diverso, eccetera. Cioè, chi è a contatto matura un ascolto sviluppato su una diversità infinita. Avete presente qual è la prima frase di Anna Karenina, no? Di Tolstoi? Tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, tutte le famiglie infelici sono infelici diversamente. Non so se siamo felici allo stesso modo, è vero che l'infelicità è veramente infinita, no? Mille rivoli. Quindi uno, anche qui, vuoi occuparti di chi ha perso la fede perché si è allontanato e si sentiva giudicato dalla comunità? Il primo atto non è l'annuncio, è l'ascolto. La fede che vuoi curare nell'altro nasce nell'ascolto. Guardate, sta capitando una roba interessante negli oratori dove si fa pastorale giovanile. I ragazzi non vogliono un calcio da lilla o l'attività, chiedono che qualcuno li ascolti a tempo pieno. È bellissimo però, e la fede non nasce se non ascolti, perché non sai neanche cosa dire. Chi fa quello sviluppa la stima, l'amore direi, per l'azione dell'ascolto, che è un'azione che richiede la morte. Se io ti ascolto, sto dando la vita per te. Sapete come ascoltiamo di solito, no? I nostri figli, gli altri. Tu parli e io sto già pensando come risponderti. E no, io non mi ascolto. Ascolto significa che adesso io muoio e non penso niente se non la raccolta dei tuoi pensieri. Mica facile, eh? Allora, arriva una coppia, una persona singola, due litigano, l'ascolto impone che tu non hai ancora capito niente, perché questi due qua sono amici. Due, questo tipo di ascolto, sempre all'interno del primo punto però, impone, e questo è un obbligo che la Chiesa dovrebbe riuscire a comunicare in modo efficace, che uscire da una frattura di coppia non risolve ciò che la frattura ovviamente ha provocato. Ci vuole un lavoro di, sappiamo tutti, accettazione delle proprie emozioni, dei sentimenti, rilettura, dare un nome a queste cose che non puoi fare da solo, ma non serve neanche lo psicologo, però ti serve una comunità, ti serve una relazione, no? Quante suore hanno fatto questo per secoli nelle comunità? Le suore dell'asilo facevano consulenza matrimoniale, sempre facevano quello. L'ho visto sulla mia stessa famiglia, il prete predicava, la suora risolveva. Perché? Perché hanno fatto l'ascolto, queste donne, preziosissime, purtroppo specie estinta, non c'è più. Con questa attenzione, se è arrabbiato con la Chiesa, ma abbiamo arrabbiato, va bene, poi non c'è nessun problema. Però date un giro, se un medico sbaglia la diagnosi, non è che tutti i medici fanno schifo. Cercherà un medico che sarà capace di leggere un po' meglio. C'è bisogno di qualcuno che ti aiuti a leggere i tuoi sentimenti, come abbiamo bisogno tutti, eh. I sentimenti, provo odio per quello che mi ha fatto, non è un peccato, eh. Anche qui l'ABC della morale cattolica. Il peccato non è provare odio, il sentimento non è mica una grossa scelta. Se io provo gelosia, non è un peccato. L'emozione e il sentimento sono veri, sono quello che io non vorrei essere, vorrei nascondere, ma in realtà scopro di essere. Come prete dovrei essere colui che prova simpatia per tutti, certi ragazzini proprio, porca miseria. Non è un peccato, come faccio? Se fosse per me lo toglierei quel tasto lì, cioè, e anche provare odio, ripeto, per la persona con la quale avevo deciso di farmi tutta la vita, non è un peccato. Ma io devo occuparmene, cioè quell'odio lì, quell'emozione lì, intensa o meno intensa, ti dice il valore che ancora non hai risolto. Leggere le emozioni, leggere le emozioni, ma come fai da solo? Due, cioè secondo punto, le comunità che hanno un'attenzione per questo tipo di cammini sviluppano un tema, una parola, in modo molto specifico, sanno parlare di sofferenza. Non c'è una vita senza sofferenze. Bene, d'accordo. Ma mentre è nel repertorio della nostra spiritualità, che cosa può fare un uomo che si ammala con la sua fede, e non è roba da poco, c'è un sacramento apposta, tanto per dire quanto è importante, così come spieghi la sofferenza che hai provato perché il tuo progetto di vita è miseramente naufragato? Dici, andiamo avanti. No, non andiamo avanti, perché quella roba lì te la porti indietro, infatti non procedi di un passo, tiri con un mulo, ma tanto la colonna non si muove nel minimo. Allora non andiamo avanti. Dici, va bene, Gesù è andato in croce, no? Ci sono dei gruppi dove il cammino per i divorziati e gli sposati si legge su questo aspetto, porterò anch'io la mia croce, sì, ma più o meno. Questo di spiritualità rischia di essere ciò che si chiama dolorismo, cioè un dolore che in fondo accetti, ma che non diventa mai la lotta che poi vincerai. Ma no. Sofferenza, parlandone con educazione. A volte fa veramente pena quando uno parla della sofferenza. Avete già presente, no? Quelli che dicono, e una volta non si separavano mai, adesso sti giovani. Non si parla così della sofferenza. È diverso, è diverso. La sofferenza nella fede è una